vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Gargoyle, che bello il video che hai condiviso, che bello il video di Myers che hai condiviso, mi ha fatto tanto tanto ridere. Questi gargoyle americani, i quali si preoccupano in mezzo a un tentato colpo di stato dei follower su Twitter. Che spettacolo, Michele, che spettacolo. Diciamo che l'America ha imparato da Hollywood a non lasciarci mai senza sorprese, questo non c'è alcun dubbio. Questi gargoyle, cosa ne facciamo di questi gargoyle, di qua dell'oceano?
Ah, di quelli di qua dell'oceano? Di quelli di qua dell'oceano, Dovremmo cercare di ripetere che sono veramente dei farisei e degli ipocriti. L'esplosione di grida sull'argomento durante questi giorni alla censura mi ha lasciato. Io capisco, ci sono alcuni casi del tutto personali, quelli col ditino alzato, che devono. Gli sembra di essere eccezionali e eroici perché loro difendono l'indifendibile inventandosi argomenti giuridici che poi non esistono. Ma la cosa in realtà più significativa è stata l'esplosione di cattiva fede, di ipocrisia da parte del mondo politico-mediatico. No? Sono diventati tutti quanti all'improvviso followers della Meloni, facendo finta che si trattasse uno di una questione di censura, che non lo è, perché come hai detto tu, questi sono affari, no? La censura è una cosa che fa lo Stato.
Sì, sì, ma anche se qui sulla censura io aggiungo una cosa che non ho detto durante la puntata uscita questa mattina, però mi rifaccio a quello che diceva Popper nel famosissimo paradosso della tolleranza, ok? Cioè, allora, quel meme viene utilizzato sempre a cazzo, perché in realtà la gente che lo condivide sul web vorrebbe dire che le opinioni pericolose dovrebbero essere censurate, e Popper in realtà non intendeva questo, perché Popper quando scrive quelle parole ha in mente proprio la piazza nazista, dove la gente veniva tirata
atti
fuori
concreti.
A forza, ok, atti concreti. E quindi adesso gli stessi che usavano il paradosso di Popper, dicendo che le opinioni dovrebbero essere limitate, dicono che in realtà è una censura quella a Trump, quando in realtà quello di Trump è un atto, perché porca puttana, cioè ragazzi, Trump è il capo di Stato americano, quindi il comandante in capo, e non so se qualcuno ha visto le immagini di Capitol Hill, ma c'era gente con zaini, hanno piazzato due bombe alla sede dei democratici e dei repubblicani, che per fortuna non sono esplose, avevano le manette ed erano addestrati militarmente. Cioè, se Popper avesse visto questa roba avrebbe detto, cazzo sì, paradosso della tolleranza, sì, è questo il momento in cui le opinioni si trasformano in atti, quindi censura. Cosa? Cioè, io capisco se uno fa il video di Trump dal proprio canale, tipo se io cominciassi a delirare e facessi un video come quello di Trump e qualcuno mi chiudesse il canale, farebbero comunque bene. Però almeno uno può dire, vabbè, ma un privato cittadino che spara stronzate, lasciatelo predicare nel deserto. Ma questo è il presidente degli Stati Uniti d'America, ma quale censura? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cioè, cosa doveva fare?
E poi, guarda, per mettere in ordine un attimo, togliamo di mezzo una questione. Allora, molti hanno voluto elevare il dibattito, no? Facendo finta che questo sia l'ennesimo caso che dovrebbe farci riflettere sul potere mediatico delle grandi piattaforme, Facebook e così via, e il fatto che l'assetto, chiamiamo così, giuridico, regolatorio.
Regolatorio.
Che è stato in piedi fino adesso, non va più bene perché sono diventati troppo grandi, perché hanno i monopoli. Può essere vero, può non essere vero, è una questione che mi pongo da 10 anni, cioè da quando, non è da ieri che si rende conto che Google, Facebook, eccetera, sono veramente molto grandi. Twitter in realtà non è sta roba, conta abbastanza poco, ma Facebook e Google in particolare sono due bestie molto grandi. Ma non c'entra assolutamente niente con la questione, e soprattutto se vuoi porre seriamente la questione di esiste un potere di monopolio e questo potere di monopolio si è venuto a creare nei fatti e quindi occorre gestire questo settore in maniera diversa perché il loro potere di monopolio distorce l'informazione, gli fa arrivare profitti eccessivi, rendite di posizione, tutto quello che volete voi. Mm-hmm. Va tutto bene, ma va articolato in quella forma, non va articolato inventandosi che quello che costoro hanno fatto viola qualche legge. Non viola nessuna legge, no, perché nessuna io legge. Poi su questo l'ho proprio detto a tutti questi che dicevano no, ma questo viola questo e quell'altro. Ma che cazzo vuoi che violi? Mm-hmm. Non viola assolutamente niente, perché se violasse qualcosa, Trump, che ha fatto 70 cause in tribunale negli ultimi 2 mesi, una più folle che l'altra, però comunque le ha intentate, ti immagini se avesse avuto solo un appello, un angolo legale a cui attaccarsi nella legislazione statunitense per far riaprire i suoi accounts, non l'avrebbe fatto. Quindi tutta quella discussione lì è fuori luogo, perché siamo di fronte a un problema ben diverso, cioè il problema di un tentato colpo di Stato e del ruolo che nel coordinare un tentato colpo di Stato possono o non possono avere gli utilizzi che per certe persone fanno degli social. Ecco, questo se vuoi, no? In che senso il social, incluso noi su YouTube, voglio dire, possono essere uno strumento di coordinazione per azioni e progetti illegali. Ecco, se vuoi dibattere, dibatti di quello.
Esatto. È interessante, cioè, ci sono due aspetti che in questi giorni mi fanno riflettere, oltre a quello che è già stato discusso. Da un lato mi fa riflettere la risposta, non so se hai visto, ma la Merkel è in disaccordo con il ban di Trump. La Merkel si è espressa dicendo che in realtà il ban che è stato combinato a Trump è un errore, e lì secondo me si vede la diversa politica che le nazioni europee vogliono intraprendere nei confronti dei social rispetto agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti ormai è chiaro che la regolamentazione la vogliono fare soltanto da un punto di vista proprio della struttura delle aziende, ma poi nella gestione dei contenuti vogliono comunque lasciare una certa autonomia, mentre in Europa si vede il social network come qualcosa che impatta molto fortemente con anche la percezione pubblica delle istituzioni, della politica e delle nazioni, quindi invece lì le nazioni vogliono regolamentare anche i contenuti interni, e quindi la Merkel dice no, il ban è sbagliato perché in realtà bisognava intervenire un po' più a monte, e ha le sue ragioni. Adesso cerchiamo di capire questo. Dall'altro lato c'è questa mattina mi sono svegliato e ho visto una cosa che mi ha lasciato però un po' basito, perché pur avendo detto quelle cose che ho detto nel podcast, stamattina la pagina Facebook di Ron Paul, ora Ron Paul certo è un antiabortista e dice un sacco di cazzate, però non è certo uno dei complotti QAnon, non è uno che ne ha sparate di grosse. Il ban della pagina Facebook di Ron Paul, ti dico, secondo me è un po' più in là rispetto al ban di Trump, perché è un politico proprio diverso, cioè sarebbe come se qui in Italia venissero bannati Salvini e... cazzo ne so, Rotondi, esiste ancora Rotondi? No, non esiste più Rotondi, però nel
sì,
senso...
Rotondi esiste, ogni tanto lo vedo apparire Rotondi, su capito. Twitter, cioè, che spiega.
Quindi ci sono questi aspetti che hanno ulteriormente complicato la vicenda. Com'è che la vedi sul discorso della Merkel? Cioè la Merkel in disaccordo?
Allora, posso...
Dimmi.
Una parte di reazioni europee, l'ho detto ieri, è venuto fuori lo stesso l'argomento, una presentazione di un libro di Franco De Benedetti, parte della reazione europea è isterica, è molto banale. Uh-huh. E fa un po' tristezza. La Merkel sta invecchiando. Ho una stima infinita della donna. Ha salvato la Germania, l'Europa, ne ha fatte di tutti i colori in questi 15-16 anni. Però sta chiaramente perdendo un po' della sua lucidità. Parte di queste reazioni isteriche anche Macron è banale. Si chiama invidia penis. Tutte queste imprese sono americane.
Interessante questo.
Sì, tutto il bel mondo politico europeo è tutto lì a strapparsi le vesti, guarda caso, perché l'Europa, per svariate ragioni che adesso non stiamo qua a discutere, è completamente fuori, ma completamente fuori da questo settore, che è un settore ad altissimo redditività, in grandissima crescita, che continuerà a crescere, e che è vero, e che ha una capacità enorme di orientare le opinioni. E tu ci pensi, non è solo Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, che cazzo, Snapchat, cioè,
tutte americane, sono tutte americane.
TikTok è cinese,
sì,
ma
cinese,
non europeo. In europeo non c'è nulla.
C'è un
e quindi l'intero mondo mediatico politico europeo soffre di una forma di invidia penis gigantesca che dura da anni, e l'unica reazione che riescono ad avere è bisogna controllarli perché sono pericolosi. Allora, ecco, su questo, ma non si rendono conto, è una valutazione politica, hanno detto. E qui è l'unico appunto che faccio al tuo podcast.
Sì.
Hanno detto avrebbero dovuto farlo prima perché hanno permesso. E tu hai detto è una valutazione, è una scelta economica. Ora, guarda, non ho controllato i dati oggi perché avevo da fare. ma dal punto di vista economico questa scelta gli fa danno.
Ho visto che in borsa hanno avuto
crollato del 10% sì, dopo che hanno chiuso Trump. Quindi non è vero che dal punto di vista economico, almeno nell'immediato, gli fa danno.
Sì, no, il problema è nell'immediato. Il problema è che io parlavo soprattutto non tanto dello stock market, quindi perché è evidente, quando tu entri in una polemica ne subisci un contraccolpo, anche se fai la cosa giusta. In realtà però è dal lato degli inserzionisti, della pubblicità, quindi dell'immagine dell'azienda. È quella la cosa che io parlavo con l'economia. Da quel punto di vista lì, secondo me, la scelta è anche economica. Certo,
ma allora, infatti, su questo, voglio dire, il punto è che comunque il mercato, e adesso appena controllato, continua, dà una valutazione negativa di questa loro scelta.
Sì.
Dice avete sbagliato praticamente, no? Sia Facebook che Twitter, eccetera, hanno perso. Ma non importa, vedremo come andrà a finire. Mm-hmm. Sono anche d'accordo che loro sono imprese private, fanno la valutazione di qual è il loro segmento di mercato desiderato. Capiscono che non possono tenerli tutti, perché fino adesso hanno cercato di tenerli tutti. Tenendoli tutti arrivano ad essere complici, diciamo così, di operazioni come queste, quindi hanno fatto le loro scelte. Possiamo discuterne politicamente, possiamo anche disprezzarli. Molti hanno detto, ma Zuckerberg tiene aperte le pagine degli ayatollah iraniani, eccetera, eccetera. Giustissimo, giustissimo. Il problema è che non c'entra nulla.
Mm-hmm. È un altro
non
problema.
C'entra nulla con la censura. È una valutazione politica sul fatto che un'impresa delle dimensioni di Facebook, perché poi tutta la discussione si concentra su Facebook, che è l'unica che ha davvero questa rilevanza, no? Mondiale. Ripeto, Twitter è uno strano pollaio, ma io non riesco a capire in che senso Twitter possa davvero influenzare così tanto, no? Quindi è una valutazione politica, e ripeto, che ritorna al punto di partenza, e cioè se, data l'evoluzione che ha avuto in, cosa sono, 16 anni, quanti anni ha?
2005, 2004, sì, quindi 16 anni.
16 anni, la realtà di Facebook è diventata tale che si debba provare a fare una qualche forma di regolamentazione, che è un po' strana, perché siccome è un'impresa mondiale...
È un casino.
Sì, cioè, molti che continuano a parlare che bisogna fermare, bisogna bloccare lo strapotere di Facebook, non so se si sono posti il problema seriamente di che cosa vuol dire.
Ma questo è uno dei motivi per cui, per esempio, l'antitrust americano porta come soluzione lo spezzettamento dell'azienda, cioè nel senso, alla fine, se tu vuoi utilizzare la regolamentazione così come intesa nel decennio precedente alla nascita di internet, a questi grandi giganti, tu devi avere a che fare con entità più piccole, cioè non c'è nulla da fare.
Sì, ma il problema è che in queste aziende che vivono su un effetto di network molto forte, tu le spezzetti e poi una di queste se le mangia tutte le altre.
Esatto.
È molto probabile che... L'altra roba che però vorrei veramente adesso sottolineare, tu nel tuo podcast giustamente hai fatto anche l'osservazione che un grande numero di aziende ha reagito a tutto questo, sì, no? Prendendo provvedimenti.
Persino Shopify.
Ecco, posso dirlo? Certo, si può leggere tutto questo. Si può leggere tutto questo. Questo è un argomento che forse mi interessa di più. Mm-hmm. Si può leggere tutto questo come cinica, come dire, pura operazione di massimizzazione dei profitti. Mm-hmm. D'accordo? Questi hanno visto che permettere al mondo trampiano di essere presente gli fa perdere il supporto, la pubblicità, bla bla bla, di tanti consumatori, hanno detto li scacciamo. D'accordo. Però un'altra parte del tuo podcast insisteva, io sono molto d'accordo, lo sai, no? Poi se vuoi parliamo della parte sul sarcasmo, di cui io sono da sempre... Mm-hmm. Faccio le mie piccole battaglie contro quelli che mandano tutto in vacca, l'ironia, la ragione per cui non sopporto gli anonimi. L'anonimia è una forma
di sarcasmo,
uno strumento essenziale per la trasformazione del tutto in sarcasmo,
certo,
in battute, in volgarità, in equalizzazione di ogni argomento. Però l'argomento tuo dice: guardate che la democrazia, la convivenza civile, il dibattito aperto, informato, la liberale democrazia è una cosa di tutti noi, quindi non ci sarà Facebook o Twitter o chi sia che vi salva, non vi sarà l'Obama di turno, mm-hmm, che vi salva, è un problema di... Sono d'accordo, è un problema di scelta individuale. Io aggiungerei, è un problema anzitutto di scelta individuale delle elite, mm-hmm, perché io non mi aspetto, Vedi, una delle caratteristiche dei social è che permette all'uomo massa, all'uomo medio, di dire la sua. E mi dispiace dirlo, questo me l'hai sentito dire tante volte. L'uomo massa, l'uomo medio è quello che è.
Assolutamente.
E se gli togli ogni filtro, ogni controllo e ogni, come dire, imbarazzo, e l'anonimato a questo serve, lui dice le cazzate che gli escono dal buco del culo. O lei, vale anche certo. Per il signore.
Certo.
Allora io invece leggo la reazione di molte aziende americane, tipo che so, questi qua dell'azienda di marketing di Nord Chicago dove vivevo una volta, quando insegnavo, sì, questo il CEO dell'impresa di Kenosha è vicino a dove vivevo quando ero a Kellogg.
Ah, ok.
Negli anni 90.
Ok.
E hanno licenziato questo qua. E svariati, no, di questi partecipanti al golpe stanno venendo licenziati. Mm-hmm. Ecco, io questa la interpreto come un'assunzione di responsabilità mm-hmm. da parte dell'elite. Mm-hmm. Voi mi direte, ma sì, noi capitalisti, forse, però io devo dire che nel momento in cui mi rendo conto che tollero, ma adesso sono arrivato al punto che nel mio paese qualcuno ha cercato di fare il colpo di Stato, ha fatto morire 5 persone, ma non è quello, è stato per loro, occhio a croce. Ne avrei fatte morire molti di più.
Certo, assolutamente.
E questi avevano intenzioni serie di far disastri seri.
Sì,
okay?
Sì.
Allora, che ci sia una reazione emozionale in parte, anche in parte interessata, dire di coordinarsi, puniamoli, non ci vedo niente di strano. Non ci vedo niente di strano a punirli, come esattamente io credo che in Italia sarebbe dovuto reagire e punire i fascisti e i picchiatori a suo tempo. Non lo abbiamo fatto. Grazie alla vigliaccheria della Casa Savoia e dei liberali,
certo.
E ci siamo beccati il regime.
Beccati.
Io non ci trovo niente di strano, anzi trovo questa una, non l'unica e non basta, ma una delle forme in cui una classe dirigente si assume la responsabilità del proprio paese dicendo aspetta un attimo, fino adesso ho tollerato, adesso no.
Ma infatti guarda, ti rispondo a questo.
Non lavori più con me, perché siccome vai in giro con le bombe carta, con
sì,
le
sì,
pistole...
Sì, sì.
E con le manette per arrestare i deputati, io ti licenzio.
Guarda, ti rispondo a questo, e questo è un punto importante perché c'era un altro articolo che abbiamo commentato stamattina durante la rassegna stampa, che è sul Fatto Quotidiano, da parte di Massimo Fini, che ormai avanza sempre di più nella sua grande crisi di senilità, e, in cui diceva...
Okay, dura da quando è nato?
Beh, diciamo che negli ultimi 10 anni, secondo me, è esplosa con forme incredibili. E lui dice, Trump è l'occasione che ha mostrato la crisi enorme della democrazia americana. Allora, io credo che Trump sia, come detto nel podcast, la manifestazione che la democrazia americana ha molte anime al suo interno, prima di tutto. Però dall'altra parte quello che dici tu è giusto, cioè le elite in America hanno risposto in modo responsabile. Il che significa che, ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno avuto Covid con effetti disastrosi peraltro sulla società, cioè nel senso una montagna di morti e quindi crisi economica. Vengono da due crisi economiche fortissime, perché dopo il 2008 anche il 2013-14, insomma due momenti diversi. 4 anni di Trump, se gli Stati Uniti a questo momento storico riescono a rispondere con questa responsabilità, significa che in realtà la democrazia americana ancora funziona. Cioè io non mi immagino in Italia cosa sarebbe successo con questo filotto di eventi nell'arco di poco più di un decennio, quindi in realtà è l'esatto opposto. E quindi sì, io sono molto d'accordo con te, sono molto d'accordo con te su questo.
No, questo a mio avviso è una... E guarda, non è un caso in realtà che tutto questo sia il solito... Tu hai menzionato Fini, che scrive ancora sul Fatto.
Straccio quotidiano. Fatto quotidiano.
Sul Fatto Quotidiano. Mi è venuto in mente gli articoli orrendi di un ragazzo che all'inizio della sua carriera ho anche appoggiato, ho conosciuto e mi sembrava brillante. Purtroppo l'effetto travaglio corrompe le menti, assieme all'ambizione, la cieca ambizione di farsi vedere. Io sono delusissimo da Stefano Feltri. È diventata una persona, non lo so, cioè ha preso il peggio di travaglio, cioè se ne è uscito con 2 articoli di seguito, il suo commento su questo giornale, lavora per Carlo De Benedetti, tra l'altro, che ogni volta che apre un giornale fa un'operazione politica, poi parla di censura, vabbè. Non so quali ambizioni abbia, fra i due fratelli c'è proprio un abisso, il Carlo De Benedetti con domani. Questo tranquillo, fa l'articolo del direttore spiegando che il vero pericolo è Facebook, è molto più pericoloso di Trump.
Sì.
Allora, io voglio dire, cioè, ma che cazzo? Cioè, voglio dire, ho capito.
Che cazzo?
No.
Sì, è l'unica espresso di averla detto anche questa mattina.
Un argomento del genere, mi dispiace, cioè sei... No, ma è un titolo. Ma che cazzo me ne frega? Appunto un titolo è quello che la gente vede.
Porca
questo qua c'ha le bombe atomiche, grandi. Cioè, voglio dire...
Sì.
Capisci? Allora, tu capisci che quando un pezzo di cosiddetta intelligenza o comunque settore di informazione italiana se ne esce con cose del genere, tu capisci che sotto c'è un altro problema. C'è anzitutto un profondo mancanza di rispetto per i propri lettori, che vengono trattati come degli idioti, a cui gli si racconta delle balle. E poi c'è una forma di isteria nazionalsocialista, come la chiamo, perché è comune sia a fascisti che a comunisti, quindi nazionalsocialista, di invidia, penis e rabbia nei confronti di ciò che gli Stati Uniti d'America, nel bene o nel male, riescono a produrre. Questa è la rabbietta di questi che Facebook non è loro, hai capito? Non l'hanno fatto loro. Sì. Twitter non l'hanno fatto loro. WhatsApp non l'hanno fatto loro. Instagram non l'hanno fatto loro. Hanno fatto Il Fatto Quotidiano e Domani, e scrivono su delle cose pagate da Carlo De Benedetti, mentre gli altri non sono pagati a nessuno, tra l'altro. Perché la cosa divertente di questi qua, capisci, è che mentre alla fine Zuckerberg sarà anche una faccia da culo allucinante, ma se l'è fatto lui, e non l'ha pagato nessuno, si è trovato gli investitori, questi scrivono perché c'è un imprenditore un finanziere intralazzato con la politica da 50 anni, che siccome ha ambizioni senili di fare politica, di sì, cazzo, 84 anni, 85, mi ricordo.
Mi sa che finisce male questa puntata, raga. Ma sto scherzando.
Senili ambizioni di fare il kingmaker della politica italiana una volta ancora.
Ma guarda che
il soldo si mettono a scrivere stronzate.
In questi giorni,
l'immagine, lascia che te lo dica, cioè, l'immagine di una democrazia americana, quel che resta, qualcuno ha scritto, no? In grande difficoltà. A me sembra francamente finta dal punto di vista della tenuta del sistema democratico, invece. Il sistema democratico americano ha tenuto enormemente bene durante questi 4 anni. È riuscito a digerirsi un pazzo, delle elezioni che sono andate come sono andate, il popolo ha scelto un pazzo, cioè il sistema elettorale, il popolo attraverso il sistema elettorale ha scelto un pazzo. Però alla fine i danni sono stati limitati e 4 anni dopo, nel rispetto totale delle regole, l'uomo è stato rimpiazzato. Lui ha cercato di violare le regole per impedire che il rimpiazzo avvenisse, e le regole sono riuscite, col consenso dell'80% della popolazione, le regole sono riuscite a imporsi.
Sì.
In Italia il colpo di Stato strisciante della Casaleggio Associati, che dura, qualcuno, chi è che l'ha ricordato? Mattia Feltri ha giustamente ricordato, no? Che il buon Grillo, l'assalto al Parlamento l'ha proclamato lui nel 2013, ha tentato di farlo, siccome è italiano, è andato e si è trasformato in una buffonata, si è presentato davanti al Parlamento da solo, non c'era un cazzo di nessuno, è andato via, è salito sul tetto della macchina, ha detto 2 scoregge e se n'è andato. Però, voglio dire, no?
Sì, è vero. No, ma che ci sia, è indubitabile. Se in Italia avessimo avuto un filotto, anche la metà di eventi assimilabili a quelli accaduti negli Stati Uniti, cioè, basta vedere quello che sta succedendo soltanto avendo la pandemia e sto governo, cioè, nel senso, capiamo bene che in realtà non c'è nulla da recriminare nei confronti della democrazia statunitense. Peraltro, questo aspetto che hai fatto emergere dell'invidia mediatica, io la chiamo l'invidia penis, che in realtà è invidia mediatica nei confronti dei big tech americani, per esempio noi che lavoriamo su YouTube la vediamo ogni giorno, quante volte in televisione YouTube viene denigrato come il luogo dove i ragazzi si rincoglioniscono, come se la televisione non avesse rincoglionito per 40 anni la popolazione.
Quelli che ascoltano te, me o te, sì, gli altri, sono tutti rincoglioniti. Invece ascoltare quella lì, quella che aveva l'elicottero che rincorreva il disgraziato in spiaggia, come cazzo si chiama, la demenza?
Chi era la D'Urso? Era la D'Urso, non mi ricordo. Sì, mi parla
invece D'Urso. Quello lì, ti immagini,
quello è grande intrattenimento e filosofia altissima. Sì, sì, è così, in realtà c'è questo aspetto sicuramente.
Per cui il punto che tu hai fatto va assolutamente sottolineato, è vero. Cioè, di fronte a queste situazioni, che invece bisognerebbe chiedersi da dove viene, che cosa alimenta questa... come dire, rifiuto di un pezzo di America di accettare il processo democratico. E sia chiaro, questa tentazione c'è anche in Italia, c'è anche un pezzo d'Italia che ha la tentazione. Solo che, come al solito, essendo un paese un po' strano, finché non spunto Mussolini che riesce a organizzare la marcia su Roma, vi sono molte dichiarazioni, molte marce su Roma, poi diventano come quella di Grillo. Ma questo tipo di, rifiuto da una parte della popolazione di accettare che il processo democratico funzioni e di accettarne i risultati, si sta diffondendo in tutto il mondo occidentale. C'è una forma di contrapposizione ideologica fra questi gruppi che va studiata e su cui occorre riflettere. Ed è vero, come hai detto, che è assolutamente necessario che le persone pensanti si assumano la responsabilità.
La responsabilità, assolutamente. Anche perché, guarda, io vedo, questo è un atteggiamento che vedo serpeggiare nell'ambito intellettuale da Umberto Eco in poi, fondamentalmente, cioè il fatto che ci sia sempre il grande Moloch cattivo, perché in questi giorni alla fine la vulgata continua a ripetere che sì, sono Twitter, sono Facebook i problemi, anche perché, cosa vuoi, dire che il problema è Twitter o Facebook, come ho detto anche nel podcast, significa, cioè è l'esatto opposto del dire Facebook deve proteggere la democrazia, cioè è individuare un nemico talmente lontano, talmente immateriale, che alla fine ti deresponsabilizza, quando in realtà siamo tutti noi che siamo coinvolti nel modo in cui operiamo sul web, siamo noi a forgiare quelli che sono i contenuti all'interno di queste piattaforme, quindi sì, c'è questa cosa, il problema sono i big tech e via dicendo, è un modo per togliersi di dosso quel peso lì fondamentalmente, cioè nient'altro.
Ma si guarda, il problema non sono le grandi piattaforme, il problema sono le persone a cui le grandi piattaforme hanno dato, e a me questo sembra bene, continuo a ripetere, sembra bene, la possibilità di esprimersi, di comunicare, di intellettualizzarsi, cioè di trasformarsi in produttori di contenuti. Questo ha rivelato che l'individuo medio, il cittadino medio, eccetera, eccetera, ha una capacità di produrre contenuti, di fare analisi, di discutere seriamente, che è estremamente bassa. Cosa a cui fino a 30 anni fa non si era abituati, perché la discussione pubblica era ristretta a un'elite che era veramente una elite piccolissima, no? Politici, intellettuali, giornalisti, una 2% forse la popolazione, il più. E quindi sembrava che si potesse discutere anche seriamente, anche se devo dire a partire dagli anni 90
colpo grosso era la discussione intellettualmente più elevata degli anni
questa, 90. Questa impressione è un po' andata scemando. Allora, la realtà è quella che hai detto tu, cioè la comunicazione sui social, l'informazione, la costruzione delle narrative, le analisi di ciò che succede, la facciamo noi. Lasciamo che domini la mediocrità, se lasciamo che domini il sarcasmo, se lasciamo che domini il buttare tutto in vacca, se lasciamo che domini il questo lo dice lei, allora il risultato
è questo.
Sono questi.
Certo.
Io credo che sia, e il problema di opporsi a questa tendenza, no? del mandare tutto in vacca, del appiattire tutto, sta alle persone come Rick Dufferre, Michele Boldrin e gli altri che ascoltano. Io non mi aspetto.
Certo.
Che l'utente medio di BioBlue abbia la capacità, anche proprio cognitiva, di capire il problema. Non ce l'ha. No. Si tratta da parte delle persone che ce l'hanno di avere il coraggio di opporsi, perché questa deriva, altrimenti quella si continua.
Sono due le direzioni che bisogna prendere. Una è, come dicevi tu, nostra responsabilità, sia da parte di creatori di contenuti che da utenti, cioè rendersi conto che è deleterio inseguire i trend. E io questo lo ripeto da quando, cazzo, ho aperto il canale YouTube, perché... Cosa vuoi? I miei colleghi, tantissimi miei colleghi, anche gente che ha tipo 10 volte la mia visibilità, ogni volta in cui si mette a produrre un video, la prima domanda che si pone è: di cosa parla oggi la gente? Ah, oggi parlano di riccioli biondi. Cazzo, non ne so nulla, ma faccio un video sui riccioli biondi. Oggi parlano di Barbara D'Urso. Ah, faccio un video su Barbara D'Urso. E questa è una tendenza demente, veramente demente. Ecco, quindi da un lato... sia l'utente che il creatore di contenuti deve cominciare a dire ok, di cos'è che posso parlare io e voglio parlare. È evidente che nessuno vuole parlare di Barbara D'Urso, cazzo. Michele, io vedo video in cui la gente parla palesemente di cose di cui non vorrebbe parlare, ma chi te lo fa fare? Diventi una meba intellettuale se lo fai, porca miseria. Parla di quello che vuoi, parla di quello di cui puoi parlare. E dall'altra parte anche l'utente deve rendersi conto, quindi anche seguendo un po' l'esempio di chi crea contenuti, perché poi chi crea contenuti e in qualche modo forgia l'immaginario delle community a cui fornisce i contenuti. Dall'altra parte, credo, e quello sì, è un altro discorso, si deve pretendere piano piano anche una riforma all'interno dei social network, perché poi questa tendenza di inseguire i trend è disegnata anche su come funziona Facebook, come funziona Twitter, cioè le echo chamber di oggi sono disegnate sulla base proprio dei trend. Per esempio, io detesto l'idea che la prima pagina che ti si apre su Twitter sia quella dei trend, dei topic tweet. È una cagata, è una logica storta. È una logica storta che...
No, ma è la logica commerciale. Vedi, io su questo purtroppo sono... Non è che sono cinico, è che va accettato. Cioè, queste sono imprese che vendono un prodotto, un servizio, uh-huh, e lo fanno per massimizzare i loro profitti, per avere successo. Le persone che le usano, evidentemente gli va bene, perché la cosa del trending, di seguire le cose trending, di parlare continuamente della scoreggia del giorno, non è che viene imposta da Twitter o da Facebook, è una scelta.
Io su questo però ho un dubbio. Io su questo ho un dubbio, perché ti dico, questa ovviamente è perché non abbiamo mai avuto un web diverso da così, però io lo vedo anche studiando un po' tante community di cui faccio parte o meno. In realtà, secondo me, il web tenderà inevitabilmente, perché lì si massimizzano i profitti per utente più che i profitti generalizzati, a creare delle nicchie di community più piccole, quindi community non legate tanto ai trend enormi mondiali, ma community interessate a quella cosa. Faccio solo un esempio, ti do un numero, ok? Io che ho una community comunque non certo vastissima, non è una community enorme la mia, è una bella community. Fra tutti i social, se arriviamo a 125-130.000 persone, ci siamo, quindi di medie dimensioni. Io di soli libri, lo posso dire tranquillamente, tanto non c'è, di soli libri ogni mese... Noi guadagniamo più di 700 euro di soli libri, di sole commissioni di Amazon, Michele. Ora questo cosa significa? Significa, non è che sto flexando e dicendo, ah, guardate che figo, sto dicendo una cosa, sto dicendo che se tu crei un contenuto per un pubblico non vastissimo, riesci comunque a generare un ritorno economico che è molto più ampio rispetto a magari a persone che, generalizzandosi nei confronti del pubblico, cercano di accaparrarsi il numero, però minimizzando poi quello che è l'impatto economico sui singoli utenti. Quindi in realtà noi abbiamo visto un web finora che con questa direzione ha generato un certo tipo di profitto, che dal mio punto di vista però sul lungo periodo creerà i problemi che noi stiamo vivendo in questo momento. E quindi prima o poi anche i social network si troveranno a riformarsi internamente e andranno a favorire la costruzione di nicchie un po' più piccole, perché per me è una tendenza inevitabile che già vedo oggigiorno. Forse è ancora molto lontana a venire, però...
Ma guarda, secondo me c'è l'esperienza mia, io su YouTube sono molto meno professionale di te, non ci dedico, insomma, quindi se voglio guardare la community, Liberi Oltre o mia, sarà metà, perlomeno un terzo della tua, e vabbè, noi non lo facciamo come professione, quindi non c'è dubbio che queste cose ci sono e continueranno a alimentare. Il problema vero è quale? Che queste comunità più, chiamiamole, sofisticate, intellettualmente oneste, meno disposte a seguire...
Più focalizzate, secondo me, più focalizzate e meno generaliste, quello è il focus.
Ma non è solo... No, credo sia semplicemente di persone... Alla fine parliamo di tutto, anche tu parli un po' di tutto, è vero? Tu parli soprattutto di filosofia, perché ti piace la filosofia, però se poi l'argomento viene, ti butti anche su un altro. Mi sembra che siano fatte di persone che non inseguono l'attenzione della massa di per sé, che non vogliono fare lo scandalo, la notizia di per sé, e che cercano di analizzare quello che succede. Okay? Conversazioni come quelle che stiamo facendo, indipendentemente dal fatto che quello che io sto dicendo possa o meno essere intelligente, magari è completamente stupido, però conversazioni come quelle che stiamo facendo, che facciamo, come hai ricordato, da 3 anni ormai, sono un tentativo di capire le cose. Allora, qual è il problema però? Il problema vero è, di nuovo, riconoscere che queste comunità, che in un paese come l'Italia probabilmente raccolgono mettendo insieme 1 milione di persone, sono isolate dagli altri 59, e cioè non riescono più ad esserne il fattore trainante, non vengono più guardate. Detto altrimenti, per ogni ascoltatore serio di Dufer, ok? Per ogni persona che segue Dufer attentamente, ci riflette, legge i libri, bla bla bla, un tempo ce ne sarebbero state 15 che avrebbero avuto quella persona come punto di riferimento e che attraverso altri canali sociali avrebbero interagito con questa persona, cercando di ricevere da questa persona un'analisi, dei criteri di lettura della realtà. Adesso non è così, forse ce n'è una. Gli altri 14 sono ad ascoltare videogioco, qualche stronzata più o meno sarcastica, fare meme e così via. E ho capito che quello che sto dicendo sembra essere una forma di nostalgia per la vecchia società stratificata. perché appare così. In realtà non lo è, non è che ho nostalgia, però mi rendo conto obiettivamente che quella società stratificata ha questa funzione nell'evitare che tutto venisse buttato in sarcasmo, ce l'aveva. Adesso quei meccanismi sono saltati. Uh-huh. E occorre chiedersi seriamente all'interno del mondo dei social, all'interno del mondo del web, all'interno del mondo dell'internet, come riuscire a costruire dei meccanismi diversi, non necessariamente basati sulla stratificazione di un tempo, che però permettano di dare alle persone, all'individuo massa, dei criteri di analisi della realtà che non si riducano appunto a qua non, perché altrimenti vince qua non.
Sì, sì, su
che questo. A me sembra quello il problema, cioè sì, qua non sì, no, è molto più facile da vendere di Daily Cogito.
Sì, sì, sicuramente.
Il problema di Daily Cogito è com'è che io Daily Cogito, o Boldrin, l'Omelia, a parlare o a trovare filtri intermedi per riuscire a parlare a quelli che altrimenti mi ascoltano solo la Barbara Russo.
Ma guarda, allora, ti dico brevemente la mia, che sennò qua andiamo troppo lunghi con la puntata, però ti dico come la vedo io su questo. Credo che il problema di fondo sia che il pubblico è stato trattato da massa di stupidi anche prima che lo diventasse. La frase berlusconiana dell'italiano medio è un tredicenne in fondo alla classe, è diventato prima un'asserzione vera e poi una verità, una realtà, cioè si è istupidito il pubblico grazie all'approccio che i media hanno avuto nei confronti del pubblico. Alla fine il pubblico in parte diventa quello che gli dai. Se tu dai solo merda al pubblico, il pubblico prima o poi diventa merda, cioè nel senso, per me è una regola e io lo vedo anche sul web, è così, cioè nel senso tu ti meriti la community che ti costruisci, cioè nel senso e quindi c'è questo, perciò io credo sempre, e qui andiamo sempre a parare su quell'ottimismo versus pessimismo che portiamo avanti fin dall'inizio, io ho l'ottimismo di necessità di dire, io presuppongo sempre che chi mi ascolta non ascolti solo me, ma vada poi a formarsi un'opinione anche ascoltando non solo chi è d'accordo con me, ma anche chi è in disaccordo con me. E il mio lavoro è quello di fornire un'analisi il più possibile lucida e argomentata, e poi avere fiducia nel fatto che quando ti do quell'analisi tu ne farai la cosa migliore possibile. E quindi io devo avere fiducia intanto nel pubblico, che sia composto di esseri senzienti, e poi anche nel fatto che gli altri che compongono l'internet come creatori di contenuti riescano ad avere lo stesso atteggiamento mio. Se io parto da presupposti diversi, allora faccio fatica, in fin dei conti, a diventare parte integrante di un circolo virtuoso, mettiamola così. Quindi secondo me è una questione di presupposto. Noi paghiamo lo scotto di media che per 30 anni hanno trattato il pubblico da rincoglioniti, anche quando non erano tutti rincoglioniti, non sono tutti rincoglioniti, e neanche erano gran parte rincoglioniti una volta. È solo che ci siamo convinti, c'è proprio un atteggiamento antropologico che ti dice il pubblico è scemo, stop, basta. E in realtà le cose sono un po' più complesse di così, secondo me. Ci vuole, bisogna
sì,
partire...
Ne parliamo un'altra volta, perché come hai detto, è troppo lunghi. Di nuovo, secondo me, è una questione di qualità delle elite, perché alla fine l'informazione lo costruiscono le elite. E francamente, da questo punto di vista, l'Italia è un po' peggio degli altri, ma situazioni simili, come vedi, ci sono negli Stati Uniti, quindi esatto. Quindi c'è un fenomeno mondiale in realtà, mm-hmm, che no, sì, a noi viene da dire sì Berlusconi, sì Telecè, sì la Rai, Pippo Baudo. Cioè,
ecco, neanche quello più ci abbiamo, ma dopo sti giorni non ci abbiamo più neanche il primato berlusconiano, in cui andavamo in giro per il mondo e la gente ci diceva Silvio, noi, no, adesso ci hanno superato anche con Trump gli americani, cazzo, non abbiamo neanche più. Non abbiamo neanche più fatto di quello.
Da un pezzo, eh.
Sì, è vero. Però adesso proprio ha sfondato il tetto. Adesso non ci riconosciamo.
Un personaggio unico. Vedremo. Comunque no, la riflessione vera, che è una riflessione di fondo, visto che un anno e mezzo fa hai detto dovremmo riflettere sulla crisi dell'Occidente. A mio avviso dentro questo ci sta una delle chiavi della crisi del sistema occidentale, perché il sistema occidentale si sta rattrappendo e richiudendosi su se stesso.
Sì.
E ha a che fare con queste cose, proprio mi era piaciuto, parliamo del tuo...
Sì, assolutamente. Podcast. Posso dire, l'immagine che rimarrà nella storia di questi giorni comunque, che è veramente emblematica, è quella del tizio con la bandiera confederata davanti ai ritratti dei presidenti nordisti in mezzo al congresso. Quella lì è un'immagine che resterà nei libri di storia, eh.
Sì, beh, ce n'è più di una. Hai visto, c'è quella della, che io ho trovato, non so se c'è un filmato che mostra questo poliziotto afroamericano, anche abbastanza grassoccio, chiaramente non preparato, per, che con un coraggio spaventoso, prima cerca di fermare squadre, svariate decine, poi si rende conto che non ce la fa, però ci prova, tira fuori il manganello, non tira fuori neanche la pistola. E poi il manganello, e poi con estrema abilità, quando si rende conto che non riesce a fermarli, che questi stanno salendo le scale, a un certo punto li bleffa, e cioè li attira su di sé, e invece di girare dal lato che permetterebbe di entrare nell'aula del Senato, gira dal lato opposto e si fa correre dietro di là, praticamente permettendo agli altri di chiudere l'aula del Senato, sennò questi, secondo me, questi se mettevano le mani su un deputato o un senatore,
sì, assolutamente. Sì, ci sono state delle immagini emblematiche. Avremo ancora materiale di discussione su quello che è successo, sicuramente. Adesso vediamo cosa succede con l'impeachment.
Ma secondo me l'impeachment
non hanno
forse
il tempo
dovrebbero...
di portarlo a termine, secondo me. Se lo fanno, lo fanno tipo 2 giorni prima dell'insediamento di Biden, che quindi boh.
Io se sono loro, se sono il democratico, mi accontento di censurarlo, di votare una censura assieme con i repubblicani, perché questo ti permette di spaccare il partito repubblicano. Perché c'è una fetta minoritaria del partito repubblicano che non vorrebbe votare neanche la censura. La censura te la porti a casa, ti garantisce che lo controlli strettamente, perché c'hai a quel punto l'80% durante questa settimana che rimane. Tanto poi, per quanto riguarda gli aspetti strettamente penali della cosa, la giustizia funziona, certo. Le inchieste vanno avanti. Certo. Non è che il giorno 20 sto qua va in cielo. Se ci sono gli elementi per metterlo in galera, lo metti in galera.
Lo mettono in galera. Sì.
Io credo che Biden... se ha cervello, insiste con i democratici che accettino l'idea di votare una censura molto pesante di Trump, con una fetta grossa di congressmen e senatori repubblicani che votano con loro, e poi fai andare avanti il processo delle inchieste.
Già.
La roba estremista di facciamo l'impeachment, rimuoviamolo col 25 è una...
È più
capisco
una...
il desiderio, ma è poco razionale.
È mostrare i muscoli mediaticamente, secondo me. Questo è... Va bene, dai. Insomma, avremo ancora un sacco di roba di cui discutere da questi eventi. Intanto direi che ci siamo, abbiamo messo abbastanza carne sul fuoco. E niente, io... Beh, grazie Mike, come sempre, per la chiacchierata. Adesso restiamo in live ancora qualche minuto, c'è sicuramente qualche domanda a cui rispondere. A tutti gli altri, invece, che hanno seguito in differita, beh, sapete cosa dovete fare, vero? Per rendere internet un posto di maggior dibattito e maggior pensiero critico, diffondere Duffer e Boldrini, quindi condividerlo, farlo conoscere alla cerchia delle vostre amicizie, i vostri capi, colleghi, insomma far crescere queste community. E peraltro domani se ti va, domani abbiamo anche un ospite qui che potrebbe essere un ottimo aggancio per i ragazzi di Liberi Oltre che si occupano di far crescere il canale, perché domani avremo ospite qui Giorgio Taverniti, che è il vero esperto di web marketing, comunicazione YouTube in Italia, cioè veramente un figo. Quindi io magari poi olio un po' gli ingranaggi e vi metto in contatto con lui.
Dirò che ascoltino con attenzione.
Vi dà qualche dritta. Bene. E beh, niente, ci vediamo alla prossima. E Mike, come sempre, non è tutto noia?
Decisamente non è tutto noia ciò che pensa.
Ciò che pensa. Alla prossima.
Ciao, bello.